E allora, buongiorno, ritorniamo in diretta e siamo in diretta con Mario Di Vito, corrispondente per il quotidiano Il Manifesto dalle Marche, che oggi abbiamo già prima accennato, abbiamo letto ampi stralci del tuo articolo di oggi, ha raccontato il fattaccio di Civitanova. Buongiorno Mario.
Ciao, buongiorno.
Senti, allora, noi abbiamo più o meno già visto la cronaca, ci sembra un po' che si insista molto su questo, sulle radici di questo omicidio, che sarebbe nato da un apprezzamento alla ragazza, alla fidanzata di quello che viene riconosciuto come l'omicidio. Allora io intanto ti chiederei cosa sappiamo sull'inchiesta, se ci sono state novità. Ieri sei stato arrestato, è stato fermato il principale, l'autore presumibile dell'omicidio, ci sono le foto, quindi insomma i dubbi ce ne sono pochi. Cosa sappiamo sulla dinamica? È uscito qualcosa di nuovo in queste ultime ore?
Ma allora, il fermo di polizia è diventato un arresto con un'accusa per omicidio e per rapina, perché l'uomo accusato di omicidio, che si chiama Filippo Ferlazzo, ha portato via il telefono ad Alika Ogorciuk, che è la vittima.
Ah, questo quindi è un altro elemento.
Dopo averlo ucciso. E sulla dinamica, diciamo che quello che si sa è quello che si vede purtroppo anche nei video che stanno girando molto diffusamente nelle ultime ore. L'unico dubbio riguarda come sia cominciata questa aggressione. Cioè l'arrestato dice che la vittima avrebbe fatto degli apprezzamenti impropri sulla sua fidanzata, però diciamo, è una versione che per ora non trova conferme.
Tu scrivi nel tuo articolo che appunto non è detto che sia proprio, insomma, questa possibile giustificazione, che viene sempre spesso portata anche nelle cronache dei giornali, forse in questo caso è ancora tutto da provare.
No, non è provata e comunque non è nemmeno una giustificazione in ogni caso, no? Credo almeno.
Certo.
Comunque diciamo, è possibile che mentre la vittima era in giro nel centro di Civitanova e cercava di vendere i suoi oggetti, che il lavoro fa l'ambulante, a chiedere l'elemosina, nell'insistenza l'aggressore, questo Ferlazzo, abbia reagito in maniera estremamente violenta. Prima ha preso la stampella con cui Ogorciuk si accompagnava, perché aveva avuto un incidente qualche mese fa, e gliel'ha data addosso, poi l'ha buttato per terra, e la morte, come si vede, è arrivata proprio per schiacciamento della testa sul marciapiede, molto soffocato di fatto. La settimana prossima comunque è prevista l'autopsia, che chiarirà nel dettaglio come sono andate le cose.
Ma insomma, le cose abbastanza chiare.
Senti, io ti volevo fare una domanda invece riguardo al clima, no? Perché ovviamente, insomma, le Marche sono state protagoniste negli ultimi anni di diversi casi di cronaca razzista e di diciamo così, di maschio alfa prepotente in diverse occasioni, no?
Siamo appunto a pochissimi chilometri da Fermo.
Da Fermo c'è stata questione di Macerata e via dicendo. Inoltre, insomma, questa attenzione quasi questa questione dei video e via dicendo, insomma, comunque una cittadina in qualche modo partecipe anche dell'omicidio, non so come dire, cioè non soltanto avvenuto da una persona che uccide, ma anche in maniera quasi catartica, quasi collettiva, di ripresa e di non intervento. Questa questione, c'è un dibattito oggi, insomma, a Civitanova Marche ci sono delle giustificazioni sui giornali, ma insomma sono abbastanza blande.
Diciamo che il dibattito deve ancora prendere bene piede. Hai detto, secondo me hai perfettamente ragione quando hai evocato la dimensione collettiva dell'indifferenza, perché l'indifferenza non è nel singolo, secondo me, che ha scelto di non intervenire, che non si è messo in mezzo, ma nel fatto che non l'abbia fatto nessuno. Nessuno è intervenuto, e anche dopo, ero a Civitanova Marche, di sera, nei discorsi che si facevano la vittima era scomparsa. Si parlava appunto del fatto come un evento spiacevole per la cittadina di Civitanova, per le Marche in generale, ma di parole di cordoglio, di parole insomma di vicinanza per quella che poi è la vittima di un omicidio, ne ho sentite veramente poche. E quello che spaventa appunto è questa indifferenza che è diffusa e che secondo me va al di là del comportamento del singolo.
Sì, sì, infatti.
Capire che durante una rissa una persona non voglia intervenire per paura, perché non sa che fare, perché comunque dura poco e uno non c'ha i riflessi abbastanza pronti per intervenire. Io stesso non so cosa avrei fatto, cioè, per me il punto non è la dimensione personale o individuale del non intervento, ma che sia mancato e che manchi purtroppo una presa di coscienza collettiva, perché non è accettabile secondo me che si possa morire perché si chiede l'elemosina o perché si vendono oggetti per strada. Ecco, cioè, il punto mi sembra questo più che altro.
Senti, ma
purtroppo
scusami.
Vai. No, volevo dire, purtroppo già fermo e in parte anche a Macerata, dove comunque c'è una grande manifestazione antirazzista, anche se poi la città si versò in massa a votare la Lega dopo quei fatti, il problema è il contesto generale. Cioè, sicuramente c'è chi non ragiona così, non è d'accordo e si oppone a tutta questa indifferenza, ma purtroppo temo ci sia una grande maggioranza che vive questi fatti più come un fastidio che come una tragedia.
E ovviamente questo si incrocia col fatto che ci troviamo anche in campagna elettorale, cioè c'è il rischio che intorno a questa vicenda nascano anche divisioni in un vasto mondo di sinistra. Ricordiamo che per Macerata ci fu un dibattito su chi avrebbe partecipato o no a quella alla manifestazione che ci fu dopo la tentata strage di Traini, e c'è il rischio che il tema, la cronaca, diciamo, si incroci con la cronaca nera, si incroci con quella politica.
Ma più che il rischio è già una certezza: la Lega è stata la prima forza politica a intervenire con un comunicato che ha mandato il commissario regionale del partito, dicendo che gli italiani non possono continuare ad avere paura. Probabilmente non l'avevano avvertito che la vittima era un uomo di origine nigeriana, ma chiaramente sì, temo che si farà ampia campagna elettorale su questo. Se da un certo punto di vista non stupisce che la destra ci si butti a capofitto, dall'altro bisogna registrare che fin qui dalle forze politiche e sociali, diciamo, del mondo della sinistra ancora non si è parlato di ipotetiche risposte organizzate, cortei, manifestazioni, presidi.
Infatti questo volevo capire. Speriamo se la collettività in qualche maniera si assuma questa responsabilità. Insomma, ripeto che poi i giornali, ancora prima che facessero dichiarazioni, immagino l'omicida, insomma, hanno usato subito la strumentalizzazione della violenza sulle donne, cioè sempre in chiave razzista, e questo è avvenuto addirittura prima di qualsiasi commento abbia fatto l'omicida stesso, proprio perché alla fine bisogna sempre trovare. Però io penso che qui il punto sia ben oltre, cioè qui c'è proprio innanzitutto una guerra, cioè l'abbiamo più volte anche raccontato ai microfoni della radio, la guerra alla povertà. Cioè sempre di più qui non è solo una questione di, cioè c'è tante cose, no? C'è il razzismo e via dicendo, ma anche un disprezzo e una guerra proprio alla questione della povertà, che anche su questo insomma c'è abbastanza campagna elettorale, ma ci sono insomma state delle esternazioni anche abbastanza forti negli ultimi mesi. Insomma, si uniscono diversi livelli. Delle Marche, evidentemente questi sono abbastanza uniti.
Ti faccio una domanda: è più facile, cioè è più pigro in qualche modo raccontare questo fatto come un incidente nato per un apprezzamento, o specularmente è più facile invece aprire il tema delle Marche, Traini, eccetera? Cioè sono due narrazioni che magari entrambe in qualche modo sono troppo facili. Vai.
Secondo me invece è molto difficile raccontare questi fatti, perché bisogna sempre cercare di mantenere un certo equilibrio, cioè
certo,
è sbagliato descrivere le Marche come un posto in cui siano tutti così, ma sicuramente le Marche sono un posto che sono anche così.
Esatto, esiste un tema Marche, cioè tu hai raccontato la costa adriatica in questi anni in modo molto, molto interessante, e hai tirato fuori anche tante storie che raccontano la società spesso poco conosciuta della provincia adriatica. Questo è un altro episodio della questione Marche, dopo Macerata, dopo Fermo, oppure poteva capitare ovunque?
Ma secondo me sì, cioè rientra, non credo che sia del tutto un caso che sia avvenuto qui, cioè purtroppo l'abbiamo già visto appunto a Fermo e a Macerata, il contesto favorisce azioni del genere, il perché non me lo so spiegare, però è proprio una questione di contesto, una questione quasi di clima, non amo parlare di clima, delle cose, però si avverte in un certo senso che sotto tutta questa tranquillità, che è un termine che si usa sempre per descrivere le Marche, ci sia parecchia insofferenza, ci sia molto nervosismo, ci sia un qualcosa che a volte si manifesta in maniera estremamente violenta. Succede molto spesso, sarà forse legato al fatto che è un impoverimento generale qui delle situazioni, diciamo, materiali dei marchigiani, sarà il fatto che è una regione che è rimasta molto indietro su tante cose e quindi fatica a mettersi al passo con il resto un po' del paese, cioè è un insieme di cose ed è un discorso anche molto complesso che non sono nemmeno sicuro di saper fare bene, però io credo che appunto se questa, non sia del tutto un caso che queste cose avvengano qui, ecco. C'è una vicinanza geografica impressionante, infatti del 2016 Emanuele Cignami a Fermo, il 2018 di Traini, è questa.
E questo forse
è tutto nel giro di 50 km.
E questo forse deve essere.
Poi andremo anche a capire meglio forse chi era anche l'omicida, no? Cioè esatto. Chi è l'omicida che forse, insomma, ancora si sa poco, però sarebbe interessante anche capire
quello, anche quella forse
il tessuto
è una storia da raccontare
di provenienza.
Sì, sì, al momento si sa molto poco, un 32enne di Salerno che vive in città da diversi anni, di professione fa l'operaio, non sono note le sue simpatie politiche, ha qualche piccolo precedente e questo è tutto quello che si sa fin qui. Certo, oggi sicuramente emergeranno elementi nuovi anche su di lui.
Tra l'altro due storie di migrazioni, due storie, insomma, l'omicida e la vittima hanno anche diversi punti in comune, questo forse anche è qualcosa su cui dovremo ragionare prima o poi, prima di poi scoprire magari invece anche grandi differenze. Ricordiamo che la regione delle Marche è una regione che ha molte sfaccettature, perché nella parte nord per esempio è sempre stata una regione, diciamo, considerata rossa, nella parte sud invece è sempre stata una regione considerata molto nera. L'attuale presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, è quello che fu visto festeggiare la marcia su Roma con Fratelli d'Italia, insomma ricordiamo le sue gesta, insomma è una regione che al di là del che sotto la quiete mostra facce spesso molto diverse tra di loro, vicine.
Va bene, noi ti ringraziamo, ti salutiamo e casomai ci aggiorniamo se ci sono delle cose anche interessanti da discutere su quanto emergerà. Grazie
a voi, buona giornata.